Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Quando gli ebrei e anche questi discepoli di Gesù, anche i suoi apostoli, hanno visto nel 70 di quel secolo, hanno visto distruggere il Tempio di Gerusalemme e non rimanere pietra su pietra, come Gesù aveva anche predetto proprio nel Vangelo di Marco, anche, no? All'inizio di questo capitolo 13, e rimarranno meravigliati, colpiti e anche impauriti, perché già erano, molti di loro già stavano dispersi in tutto il mondo conosciuto ad annunciare il Vangelo, ma rimarranno stupiti nel vedere come una realtà sulla quale avevano fissato lo sguardo e posto la speranza ora non c'era più. Ma come non c'è più questa realtà del Tempio con i suoi sacrifici, le sue liturgie solenni, con le feste, eccetera, tuttavia si impone per loro di ricominciare a costruire, stavolta non un Tempio fatto di pietre, ma fatto di relazioni con uomini che credano nella promessa che Gesù è venuto a fare e a compiere. E qua entriamo nel vivo del problema che questa parola ci riporta. Dobbiamo tornare all'immagine, al motivo per cui il Verbo si è incarnato. Siamo alla fine dell'anno liturgico, stiamo considerando le cose ultime. Dunque possiamo cominciare a chiedere: ma queste cose ultime, quando è che sono cominciate? Quando è che è cominciata la storia? Quando è che noi avremmo potuto cominciare a capire dove Dio avrebbe portato il mondo? Dobbiamo ascoltare le visioni degli altri che dicono che da un momento all'altro è scritto nella parola, verrà un momento in cui diranno il Cristo è qua e il Cristo è là, ma voi non gli credete. C'è stato dato un criterio per comprendere la volontà di Dio e il suo pensiero sul mondo e questo criterio ha un nome, è Gesù Cristo. Dunque, perché il Verbo è venuto fino a noi? È venuto fino a noi e ha preso la nostra natura umana. Perché egli desiderava salvare la natura umana. Altrimenti, se avesse voluto salvare solo i nostri pensieri, i nostri desideri e il nostro io ideale, beh, non avrebbe preso la nostra carne umana. Ci avrebbe liberati da questa carne e poi ci avrebbe edotto sulle cose del cielo. E invece lui in questa carne ci ha incontrati. E perché? Perché egli sa che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dunque egli, che di Dio è proprio l'immagine, è venuto a ricostruirla a partire dalle ferite che noi a questa immagine abbiamo inflitto, facendoci del male e facendo del male agli altri. Ritenendoci non idonei a ottenere questo dono da Dio e soprattutto ritenendo non idonei gli altri e dunque escludendoli da questa offerta della grazia. In questo modo ci siamo messi veramente nelle condizioni di non poter più vedere in noi che cosa c'era di Dio. E quante volte succede? E cosa c'è di Dio in noi? Qual è l'ultimo vestigio di ciò che riguarda Dio e che è presente in noi? Pensare, ma i nostri pensieri vanno di qua e di là, non sono come quelli di Dio. Amare, abbiamo scambiato l'amore per un sentimento. Come facciamo a sentirci a immagine e somiglianza di Dio? Se Dio ci avesse amato con un sentimento, Gesù non sarebbe andato in croce. Quello è l'amore. E noi quell'amore là non lo capiamo, non lo viviamo e non lo facciamo vivere. Dunque, come facciamo a ritornare a questa, alla vivida immagine di Dio, così come il Figlio di Dio è venuto a mostrarci? Beh, una cosa lui ci ha raccontato, l'unica possibile, l'unica che avremmo potuto capire, e adesso vi accorgerete che il nostro peccato anche contro questa immagine fa guerra. L'unica cosa che lui poteva dirci è, beh, Dio è una relazione. Egli è continuamente relazione. Tutto il suo Vangelo è pieno di questo. Si apparta per parlare con il Padre, per mostrare che lui ha una relazione con il Padre speciale. Se ne va da questo mondo e ci lascia lo Spirito per dirci che rimane con noi, pur tornando al Padre, e in questo modo inaugura il tempo in cui ogni uomo può guardare al Padre come uno che è comprensibile, visibile nel volto del Figlio. E se il Figlio non c'è carnalmente davanti ai nostri occhi, lo Spirito ci parla di Lui, ci racconta le profondità del suo cuore, ci abilita ad essere come Lui. Dunque, noi abbiamo cominciato a capire che Dio veramente è una relazione di tre. Allora Gesù ha tentato di convincerci sulla verità dicendo: guarisci la relazione, guarisci le relazioni. Se le guarisci, somiglierai al Padre. Se sei misericordioso come Lui, se puoi sacrificarti come io mi sacrifico per te, e soprattutto se puoi creare una relazione sempre tra gli uomini come fa lo Spirito. Se abiti in te questa vocazione, se la curi gradualmente, questa sarà per te una pietra angolare. Su questa pietra angolare potrai ricostruire tutto ciò che riguarda la tua immagine e somiglianza e un giorno specchiarti di nuovo in Dio, per rimanere sorpreso nel vedere come in Dio ci sia un volto che è molto simile al tuo. Te lo dico perché magari oggi quando pensi a Dio ti senti tanto diverso da Lui, tanto lontano da Lui, e se non è così gli altri ritieni lontani da Lui, lontani, diversi, non in relazione con Lui. Allora, se mi hai capito, una pietra angolare è la presenza del Cristo in mezzo a noi, garante della relazione autentica con il Padre. Ora tu dirai: ma io come faccio a ristabilire queste relazioni? A volte è così difficile, anzi direi impossibile. Come faccio a rimettere insieme opposti che non si vogliono incontrare? Come faccio a sanare delle diatribe che sono diventate così sanguinose, che mettono uomini contro uomini, anche nelle famiglie, anche nelle nostre famiglie? Come si fa? Allora guarda, togliere questa pietra angolare significa veder cadere il Tempio. Significa veder cadere ogni logica. Su questo incombe il giudizio di Dio. Non tanto sui nostri peccati da quattro soldi, ma sull'aver tolto questo criterio dalla nostra vita. Ma allora come potremmo noi recuperare questo criterio? Come potremmo recuperare le azioni, i pensieri, i sentimenti, tutto quello che riguarda la realtà del Cristo? Beh, primo, questo ci è stato promesso. Ci è stato promesso, ci è stato detto che noi il Cristo lo avremo, che noi il Cristo lo possederemo. Guarda che questa fede che tra poco ti permette di avvicinarti e di assumere il corpo di Cristo. Se tu sai di poter diventare come Lui, puoi assumere il corpo di Cristo. Ma se tu pensi di non poter diventare come Lui, perché il Figlio di Dio dovrebbe abitare in te? Perché dovrebbe lasciarsi mangiare da te? Sarebbe un problema per la tua vita che Lui rimanesse con te e in te quando tu pensi di non essere mai con Lui e in Lui. Rifletti. Allora, ricomincia da qua, ricomincia a pensarlo così. Fattelo diventare caro questo figlio di Dio che è morto per te, anche se non lo capisci. Ristabilisci una relazione con Lui e a partire da questa relazione comincia a guarire le relazioni. Se qualche volta trovi davanti a te qualcuno che ti è così ostile, sappi che anche davanti a lui molti si sono comportati in modo ostile e si comportano in modo ostile. Ma nulla ti tolga mai questa speranza. Dunque, egli è venuto a dirci, a prometterci che noi siamo capaci di Dio. Come dice un padre della Chiesa, siamo capaci, abilitati ad essere come Dio. Per questo siamo battezzati. Per questo rinunciamo al modo di pensare della carne, cioè alle invidie, le passioni, eccetera, eccetera, per entrare in una logica che ci apra l'amore di Dio. Lo faremo noi questo? Lo farà Cristo in noi. Lo Spirito di Dio lo farà in noi se noi accogliamo questo progetto. Dunque, ripartire da Cristo ricostruire su questa pietra angolare significa ripensare le nostre logiche alla luce delle logiche della Trinità e da là gradualmente ricostruire il mondo che ci è stato messo nelle mani. Se ad Adamo Dio aveva detto guarda le cose e ridà loro un nome per metterle in relazione, a noi che facciamo parte della nuova economia in Cristo, Dio dice ama le cose e amandole, amando la creazione, osservane la dignità, celebrane la dignità, riconosci l'identità di tutti quelli che ti stanno intorno e celebrali come il Padre mio li celebra e li ama, mandando il suo figlio a morire per noi. Ora tu capisci che questo non è una decisione che tu pensi oggi, metti in atto stasera e domani sei già, lo sai, no? Che non è così. Allora se non è così, ricomincia gradualmente ad avvicinarti a questa sapienza. Lascia che questa sapienza abiti in te. Se te la mangi, fa che cresca in te. Se ascolti una parola, fa che si sviluppi dentro la tua vita. E piano piano intacchi tutti i pensieri, tutti i giudizi, tutte le valutazioni e tu possa ricominciare a pensare come pensa il Figlio di Dio. In questo modo noi ricostruiamo l'uomo così come Dio l'ha pensato. E se anche crolleranno tutte le cose intorno a noi, e se anche questo mondo dovesse frammentarsi davanti ai nostri occhi, noi non avremo paura, perché ormai siamo di Dio. Perché ormai Dio agisce e opera attraverso la nostra esistenza. Guardate, amici, che la fede non è mica un'altra cosa, eh? Non pensate che la fede sia fare molte cose di qua e di là, non so, o costruire delle cose meravigliose. La fede in mezzo a un mondo che non crede è questo, sapere che Dio può e vuole vivere in mezzo a noi e di noi. Che la nostra vita si possa trasformare nella sua. Questo devono vedere gli uomini. Non che siamo buoni, gentili, che salutiamo tutti quelli che ci pare. Non è il sorriso che ci fa cristiani. Quello che ci fa cristiani è la passione per il regno. E questa non si estingue mai, è sempre in atto, sempre fermenta le relazioni e i pensieri tra gli uomini. Si sta per avvicinare il Natale, ci sono date tra poco alcune settimane per riflettere. Per pensare. E mentre pensiamo a come preparare il cuore per il Natale, pensiamo anche a chi invitare alla cena della vigilia del Natale e là ci sentiamo in crisi. Non aver paura. Se c'è questa divisione nei tuoi sentimenti e nelle tue decisioni, quest'anno mettiti alla scuola dello Spirito e vedi se qualche cosa può realmente cambiare. Già alcuni germi di salvezza fioriscono nella tua vita intorno a te. Seguili con fiducia, con slancio. Fai in modo che questi possano portare frutto al tempo opportuno. Diceva Gesù, guardate il figo. Quando mette le foglie, l'estate è vicina. Guarda la Chiesa. Se mette le foglie, se il cuore degli uomini nella Chiesa diventa più tenero, allora l'estate è vicina. Allora il tempo dei frutti si avvicina e tutti potranno mangiarne. Ma se siamo dei gelidi adoratori di noi stessi, ma chi si accorgerà che il Figlio di Dio vive in mezzo a noi? Questa settimana è l'ultima settimana prima dell'Avvento. La settimana, domenica prossima, è Cristo Re. In questa settimana fai atti di conversione. Vai a confessarti, fai un discernimento sulla tua vita, preparati a riassumere l'atteggiamento per accogliere il Signore che viene nel Natale. Preparati da ora, comincia da adesso e Dio ti accompagnerà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu hai permesso che noi potessimo contemplare il tuo volto nelle azioni del tuo Figlio, nei tratti della sua misericordia, della sua volontà di salvarci fino alla morte. E se non siamo stati fedeli, se non abbiamo compreso la bellezza di questo progetto, manda il tuo spirito che animi la nostra preghiera, che cambi il nostro cuore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Si abitui a parlare un linguaggio nuovo, che raggiunga gli uomini di ogni condizione, anche quelli che si sentono naturalmente lontani dalle tue leggi. Possa la Chiesa insegnare all'uomo di questa generazione che tu ci hai fatti per te e che il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai affidato a noi il compito di ricondurre il cuore dei tuoi figli fino a te, ma non ne siamo stati capaci in molte occasioni, soprattutto quando abbiamo giudicato, quando abbiamo mormorato, quando abbiamo condannato secondo i nostri criteri e non secondo il tuo cuore. Guarisci la nostra interiorità, dacci la possibilità di fare quello che non abbiamo saputo fare finora, per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti affidiamo anche il frutto delle nostre opere, del nostro lavoro. Trasformalo in un'offerta santa. Aiutaci nel tribunale degli uomini, perché non soccombiamo davanti alle loro accuse. Mettici al riparo dalla possibilità di giudicare chi ci viene a fare del male. Ti affidiamo tutta la nostra speranza, tutta la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che conosci i pensieri degli uomini perché ne scruti i cuori, ascolta questi tuoi figli, vieni incontro alle loro difficoltà, sostieni la loro debolezza, esaudisci la loro preghiera autentica, mettili al riparo dal maligno, da ogni pensiero cattivo. Guariscili da ogni maleficio, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.